Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Con un ospite che non so chi sia perché non me lo dicono mai prima, non si fidano, eppure è chiaro che potrei presentarlo meglio di loro. Ovviamente sto parlando di Sergio Albertoni e di Valerio Corzani.
E continuiamo così, facciamoci del male, appunto, direi, sì, con questa
Elena,
sigla, no, che ogni settimana...
Non gli diciamo gli ospiti prima, perché,
no,
tra
perché dovremmo.
Una piccola sorpresa, una piccola, sì. Così, un piccolo colpo di scena che vogliamo riservare agli ascoltatori, sì. Non alle annunciatrici indisciplinate.
Che poi temo non ci ascolti, tra l'altro, ci importuna,
no, esatto,
così, modificando la nostra sigla. Vabbè. Buongiorno Valerio, intanto...
Sì, hanno comunque capito, nonostante appunto le svisate dell'annunciatrice, che è un programma dedicato alle musiche,
sì.
Non soltanto a una musica sola, attraverseremo davvero bacini stilistici di ogni tipo ed è quello che ci piace fare poi, no?
Sì, assolutamente. Oggi tra l'altro abbiamo il piacere di ospitare un ciclo chitarrista, possiamo definirlo così,
sì.
Ma credo voglia presentarsi da solo, ancora prima di dire di chi si tratta, lui si presenta così.
Every time I think of you, so sweet and lovely dear, I play your songs and now you are here alive next to me.
Oh
yeah.
Grazie Gigi Cifarelli.
Buongiorno, grazie di essere con noi. E
grazie a voi.
Questa
amici.
Presentazione grazie. Canora interessante, direi.
Ma ho voluto fare questa cosa per ricordare un po' di amici che nell'ultimo anno ho voluto, perché se ne sono andati, e con un testo di un brano che scrissi diversi anni fa e che è in un CD che si chiama Kitchen Blues, che era dedicato a Wes Montgomery, che è stato sicuramente uno dei miei più grandi punti di riferimento per quanto riguarda la chitarra dal punto di vista jazzistico.
Cos'è che ti piaceva di Wes Montgomery particolarmente?
La poesia, il lirismo, il grande senso dell'improvvisazione e del tempo soprattutto, e la grande capacità di rinnovarsi in continuazione.
Beh, devo dire, avremo tante cose da approfondire con Gigi Cifarelli, lo faremo come sempre durante la puntata, un grande chitarrista, un protagonista della scena italiana, milanese in particolare, però come sempre all'inizio ci prendiamo una piccola escursione geografica e linguistica.
Il nostro canto di Babele, sì. Con il quale vogliamo così sondare l'effetto che fanno linguaggi che non siamo abituati a frequentare in musica, magari, no? Come,
sì.
Chissà oggi cosa ci attende.
Beh, oggi capita un personaggio che in realtà si chiama Lorenzo Nada.
H.
God bless computers. Sì, ha scelto
questo
sinonimo.
Sì,
un pochino. Sì, è un collezionista di suoni concreti, li esplora, li cataloga, li seziona. E in questo caso ha adottato, tra le altre cose, su una base elettronica, anche il vocio, diciamo così, di un personaggio che parla in lingua mongola.
Thank you.
Sì, eravamo in un'aia, un Lambator, sì, con dei ragazzini che giocavano. È chiaro che insomma l'esplosione, la simultaneità conoscitiva della globalizzazione ha anche così permesso sempre più spesso di catturare appunto i suoni che arrivano da altre parti e poi trattarli, lavorarli in altro modo.
Non deve essere stato facile poi tradurre questo testo, perché no, adesso ci leggi naturalmente.
Infatti sì, stavo italiano, giusto appunto per sì, leggerlo, ma vedo che siamo già un po' troppo avanti con la trasmissione, sì, e quindi direi di passare alla prossima rubrica. Una rubrica che coinvolgerà direttamente il nostro ospite Gigi Cifarelli. Non si tratta di un blindfold test, però ti facciamo ascoltare un pezzo senza dirti altro, sì, e alla fine ci puoi dire che tipo di emozione ti ha dato, sì, che cosa ne pensi.
Sì, beh,
no?
Devo sottolineare che in questo caso particolare non è un blindfold test, anche perché lui vincerebbe qualunque cosa, perché è matematico che riconoscerà
tutto di questo brano,
tutto, ma mi interessa stimolarlo anche all'ascolto. Un disco che immagino Gigi Cifarelli abbia consumato letteralmente.
Come tutta la discografia di Wes Montgomery.
Questo è il 12° disco,
tra l'altro hai messo un brano che io ho studiato molto e che ho fatto anche materia di insegnamento, e se per dire avete piacere di vederlo, se andate a YouTube e digitate Andrea Rotoli senza fine, lui ha rifatto questo brano scrivendo sotto appunto la dedica a me, che gliel'ho gliel'ho insegnato e gliel'ho fatto studiare.
Beh, forse una cosa invece la puoi dire tu a noi e io non la so. Com'è che Wes Montgomery è incappato in questo tema, in Senza Fine?
Ma perché guarda,
qui eravamo nel 1964, quindi diciamo quella che oggi possiamo quasi definire una moda, cioè quella di prendere il tema di una canzone italiana e usarlo per divagazioni jazzistiche.
Beh, guarda, ti dico una cosa, allora, perché qui mi tocchi su una roba che io faccio da un sacco di anni e credo di essere stato assolutamente uno dei primi a fare, però essendo io poco businessman e poco amministratore di me stesso, ho messo molto dopo queste cose sui miei dischi. Ad esempio c'è sul mio disco dal vivo un tributo al ciclismo e alla canzone italiana, si chiama Giro d'Italia, dove ho fatto Mia bella Madonina, Roma non fa la stupida stasera, è solo mio, e anche nello stesso disco ho fatto una mia versione, tra l'altro, di Se domani, parlando sempre di melodie usate da Mina nelle sue grandissime performance, Mina con la quale io ho fatto anche 4 dischi. Diciamo che la domanda mi fa rispondere esattamente quello che io tanti anni fa dicevo e mi trova spesso in contrasto con tantissime forme di pensiero, cioè una bella melodia rimane una bella melodia e il jazz è sempre stato terreno di melodie bellissime relative a delle canzoni.
Certo, quindi, però voglio dire, Gino Paoli forse non era molto diffuso negli Stati Uniti nel 64,
ma se uno sente un bel pezzo, se uno sente un bel pezzo lo fa. Il dramma per noi italiani, sai qual è? È che se lo fa un americano automaticamente diventa, e questo è diventato un brano cult, come lo è diventato ad esempio Estate di Bruno Martino, certo, perché l'ha fatto Chet Baker, per fare un esempio, no? Se invece l'italiano di turno fa delle cose straordinarie che poi gli americani apprezzano tantissimo o addirittura prendono ad esempio, non funziona, perché comunque l'esterofilia ci perseguita da sempre, no? E non solo in ambito...
Tu citavi prima una cittadina nobile di Lugano, ovvero Mina, con la quale appunto hai collaborato.
Io andavo a Lugano e tra l'altro ci suonerò a Lugano prossimamente.
Com'è nata la collaborazione? Com'è che ti ha chiamato?
È stata una cosa bellissima, di quelle cose che puoi raccontare che sembrano un po' delle favole. Mio padre, che era un anti-tecnologia e un anti-determinate cose, un ex maresciallo maggiore dei carabinieri, quindi una lotta continua da quando ero ragazzino, che non ha mai voluto che io suonassi, e lo ringrazio perché mi ha costretto a farlo. lo ringrazio sul serio, potrei parlare a lungo di questo, perché io non sopporto vedere i bambini tipo 8-9 anni messi lì come le scimmiette a fare cose fuori dal tempo e dallo spazio, perché per me la musica, come tutte le forme artistiche, richiede un bagaglio emotivo e culturale da assorbire prima di poter estromettere, no? I miei allievi dico spesso: se tu vuoi andare spesso a fare tanta, devi mangiare tanta pappa. Quindi invece il bambino che lo fa per gioco, e soprattutto spesso viene ridotto alla scimmietta dei propri genitori, magari riesce a fare poi cose straordinarie da un punto di vista prettamente tecnico e manuale, specialmente se ha grande talento, come ce ne sono tanti, però poi in qualche modo si arena e si inaridisce nel proseguo del suo percorso. Ne stavo dicendo, non voleva assolutamente che io acquistassi una segreteria telefonica. Io invece l'acquistai perché dissi: papà, non si sa mai, io magari sono a casa, mi cercano. Perché per lui ancora io non ero un musicista, io avevo appena lasciato la scuola media in cui avevo insegnato per tanti anni, e per lui quello era un lavoro, come lo era quello che facevo prima della scuola media. Invece da quel momento io non lavoravo più, quindi per lui...
Quindi era preoccupato.
No, e non, diciamo, solo, era una spesa superba, perché tu non lavori, quindi cosa... Io già vivevo da solo, ma per lui, giustamente, come per ogni padre, ero sempre il suo bimbo e lui... aveva il suo ascendente su di me. Una sera, tornando da un concerto a tarda notte, accesi la segreteria perché vedo un messaggio e sentì la voce di Massimiliano Pani che mi diceva: sono Massimiliano Pani, il figlio di Mina, abbiamo sentito delle cose che tu hai fatto, ci è piaciuto moltissimo il tuo modo di suonare, se tu avessi piacere saremmo onorati di averti qui per la realizzazione del prossimo disco, che è stato poi We All Alla 1989. E quindi io chiaramente
hai rifiutato.
Che poi anche lui è chitarrista, quindi insomma qualcosa ne capisce.
Sì, no, guarda, Massimiliano, una persona intelligentissima, sensibilissima, un lavoratore straordinario, e io tutte le volte che sono stato su e tutte le volte che ho avuto a che fare con lui sono stato benissimo, sempre loro capaci di creare un cast di musicisti di spessore, cosa che succede raramente in Italia, di spessore vero. E vabbè, io sono abbastanza anti in generale a un certo tipo di forma e di espressione culturale, però devo dire che Mina veramente
quel tipo di pop è veramente un pop nobile.
Ma lei, a parte, ma no, per me è tutta, anche per me non esiste la musica, quello che fai con amore e con profonda intensità e conoscenza, per me è una grande forma d'arte comunque. Quello che cerco sempre di fare anche quando insegno è semmai a fare delle diversificazioni fra i piani. È il discernimento delle cose che ti aiuta a capire. I miei ragazzi a scuola, quando io parlavo, non mi hanno mai trovato nemico di ciò che loro amavano e ascoltavano, ma semplicemente amico nel cercare di fargli classificare quello che stavano ascoltando. Lo dico spessissimo, Diabolik o ancora di più Paperino sono delle forme meravigliose di divagazione e di passatempo, e Paperino e Topolino anche di cultura in qualche modo, però non le troviamo nello scaffale della letteratura o della poesia, le troviamo in mezzo ai fumetti. Invece noi con la musica ci troviamo in un contenitore totale nel quale delle forme espressive artisticamente evolutissime si ritrovano a volte ad essere disquisite insieme a delle altre forme magari eccezionalmente forti nel loro ambito, ma non paragonabili a questo, no?
Sì, che è un po' quello che facciamo anche noi in Babilonia.
Cerchiamo
di fare un po' anche quello che tu facevi con i tuoi allievi, cioè di poi dare delle specifiche in modo che uno possa appunto collocarle nel giusto scaffale. Parlavi prima di capacità di Massimiliano Pani di mettere insieme un bel cast, e io ho davanti un CD di Gigi Cifarelli e vedo il Dr. Taylor, che è il brano che stiamo per ascoltare, e qui c'è un grandissimo cast messo insieme questa volta da Gigi Cifarelli, perché ci sono Patrizio Fariselli alle tastiere,
nostro ospite a suo tempo,
Alfredo, un amico Golino, è un musicista straordinario,
Alfredo Golino alla batteria, straordinario batterista, Paolino Dalla Porta al contrabbasso, che tra l'altro ora è in tour con gli Oregon, quindi sta oltretutto anche confermando il suo talento anche a livello internazionale, Massimo Colombo al piano, Danilo Riccardi alle tastiere, Angelo Puscetti alle percussioni, Amedeo Bianchi al sax, Demo Morselli alla tromba, Gigi Cifarelli naturalmente chitarra e voce, e ai cori Angela Baggi. Ascoltiamolo, Dr. Taylor. Thank you.
Beh, abbiamo detto di Wes Montgomery, un altro faro chitarristico che usciva in questo brano di Gigi Cifarelli, senz'altro George Benson.
Beh, e conseguentemente, guarda, io e George tra l'altro siamo stati diverse volte insieme, non ultima poco tempo fa, e la cosa che ci crea molta differenza sta in questo. Abbiamo avuto, parlando di jazz, lo stesso punto di riferimento, perché lui è malato di Wes Montgomery come me e di Nat King Cole come me, solo che la mia crescita fino a 25 anni è completamente staccata dal jazz. Io inizio a suonare la chitarra innanzitutto per cantare, e poi pian piano c'è l'incontro con Hendrix, che è diventato il mio faro,
quindi il blues anche evidentemente,
soprattutto il blues nero e blues in generale, quindi quello, e anche il blues acustico, quindi mi sono innamorato anche di artisti come David Bromberg, come tutti quelli che facevano in qualche modo George McAuconen, che facevano un po' blues acustico, e al contempo anche dei grandi gruppi con sapore molto melodico che strizzava l'occhio al blues: Crosby, Stills, Nash & Young, tantissimo James Taylor, eccetera eccetera, e tanti cantanti, Stevie Wonder, Ray Charles, il soul in generale. E quindi io fino a 25 anni ho sempre suonato soprattutto con strumenti elettrici, e assorbendo una forma di cultura chitarristica e anche musicale che mi differenzia molto nel tocco, nel modo di suonare. Però è chiaro che George e io abbiamo in comune questo tipo di scuola, che è quella di Wes Montgomery, e inevitabilmente, essendo io più giovane, in certe cose è più facile dire che assomiglio lui, io a lui, che non possa essere lui a me, anche perché io per forza ho ascoltato i suoi dischi e ho anche copiato diverse cose di quelle che ha fatto, perché per studiare bisogna copiare, e copiare significa amare, e quindi è sicuramente un altro dei miei punti
tra l'altro si chiamava Kitchen Blues quest'album, esatto, è tratto, non a caso il blues c'era. E volevo segnalare ai nostri ascoltatori, gli farà piacere, che nell'ultimo brano c'era Franco Ambrosetti al flicorno.
E il brano dove c'è Franco Ambrosetti lo registramo negli studi di Lugano, proprio perché quando facevamo i dischi di Mina lui era lì e andammo lì a fare questo brano.
Mi refai me vida por la noche un poco, en cuanto me veis suspiro se va muy abajo. Ay, que tiro más torredino, si así se pasa la vida estoy divertida. Si hoy también pasa y me mira y no se entusiasma, suelto este saludo, adiós, don fantasma. Ay, que tiro más tarde digo, poder las enamoradas, las recas calladas.
La voce di Montserrat Caballé per questo brano, questa breve canzone, Il Majo Timido di Enrique Granados, che ci ha portati così su altri fronti sonori, e ci piace variare, sì, molto, no, in questo senso.
Sì, ora variamo anche in un altro modo, un po' più estremo da certi punti di vista. Sì, questa è la poetica del legnetto.
Infatti arrivavano le claves.
Infatti,
così.
Questa è una rubrica, caro Gigi, che abbiamo ideato per valorizzare un po' i gregari della musica, quelli che in un gruppo sono costretti a maneggiare uno strumento magari piuttosto semplice, tipo, non so, il legnetto appunto, oppure i piatti in orchestra, apparentemente semplici poi, cioè, tra
però
l'altro.
Però poi fondamentale.
Ma fondamentali in alcuni casi per tenere su il groove, in altri casi per dare una sottolineatura a un passaggio orchestrale. In questo caso, dicevo, un po' più estremo, perché abbiamo a che fare con un cantastorie e corpofonista.
Corpofonista.
Sì, Enzo Del Rey, che è stato un po' l'interprete più autentico di una stagione di impegno civile nelle canzoni. E lui aveva questo suo modo molto particolare di inventarsi delle canzoni che parlavano di temi scottanti dell'attualità e di accompagnarsi quasi sempre soltanto con degli oggetti. In questo caso, in questo pezzo celeberrimo, con una sedia. Lavorare con lentezza.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico.
Beh, voglio dire, secondo me qualcuno dei nostri ascoltatori stava pensando: beh, anche con lentezza, ma vai a lavorare, no? Così esortando questo Enzo Del Re in qualche modo.
Questo però, questo qui è quello che un po' pensava anche il padre di Gigi. In realtà lui stava già lavorando.
Però abbiamo sentito due esempi molto diversi. Prima la musica di Gigi, certo. E poi questa cosa carina, voglio dire. Uno.
Ma guarda, sai, Enzo Del Re è veramente un personaggio importante per il folk italiano. Poi è chiaro che il folk non mette in gioco lo stesso tipo di timbriche, di strumenti, di vocabolari che usa, ad esempio, un jazzista. Sono proprio universi diversi. E noi, come dicevo, dobbiamo semplicemente segnalare in quale scaffale li dobbiamo mettere. A proposito di lavorare con lentezza, Gigi, la tua grande passione per il ciclismo ti ha fatto spesso rifiutare cose che magari ti impedivano di allenarti, e quindi dal punto di vista musicale.
Questa è diventata una cosa un pochettino
mitologica,
mitologica, però anche vera. Nel senso che per me non è tanto la bici o il ciclismo. Ho sempre fatto molta fatica a coadiuvare la musica, che per me è un dono, cioè è quella cosa che adesso faccio e che un giorno avrei pagato per fare, no? E non l'ho mai vissuta come un lavoro, non la vivo tuttora come un lavoro, ma la vivo come un grande dono. E quindi per me il sinonimo più adatto a un artista è arte uguale libertà. Io ho sempre teso a rifiutare tutte le cose che mi costringevano in qualche modo a non essere più libero. E continuo, grazie a Dio, perché è una fortuna poter essere liberi. La libertà dipende dalla possibilità di dire sì o no alle cose. Se tu hai bisogno, non puoi dire no. Devi dire certo. Sì, no? È come quando tu magari hai studiato, sei laureato e sei uno che ha nel cuore una grande passione e una grande missione che si è preposto magari da ragazzino, però purtroppo non c'è lavoro e devi accettare di andare a provare una cosa che non ti piace. Poter dire sì o no è una delle forme principali per me di libertà. Quindi spesso magari mi è capitato di rifiutare delle cose perché non mi interessavano molto da un punto di vista puramente musicale, oppure perché magari già in quel momento con la testa ero via da un'altra parte e non ve ne cito alcune perché sennò mio padre tornerebbe dai piani superiori
ti bastonerebbe
e mi correrebbe dietro con l'ombrello.
Beh, pensa Gigi, anche noi non possiamo dire no.
Purtroppo
in questo caso
ci succede anche questo, sì, abbiamo,
vorremmo rifiutare queste incursioni che stanno arrivando,
abbiamo,
ma poi
un'intrusa
arrivano.
Un'intrusa, sentiamo.
Pff, che noia, oggi non so proprio cosa fare. Solo per questo ho pensato a voi, cari miei babilonici.
Grazie.
Certo, so cosa pensate. Non sono un artista e quindi mi capita di essere annoiata. Ma siamo sicuri che anche al musicista non capiti proprio mai di annoiarsi, persino suonando? Lo chiedo all'ospite di oggi, ovviamente, che a differenza di voi fa qualcosa di davvero eccitante. Un saluto a tutti, a presto.
Così, un insulto gratuito.
Sì,
così
deve sempre regalarci queste
vabbè,
gentilezze.
Cerchiamo di monetizzare la domanda.
Sì, per il nostro ospite. Gigi, ti capita di annoiarti suonando?
No, adesso no, però mi è capitato. Mi è capitato, e non faccio nessun nome perché non è giusto, non è carino e non è corretto, però mi è capitato quando magari ho suonato per degli artisti che non reputo tali, soprattutto che non reputo musicisti, e in cui come spesso dico mi sono sentito come un grande chirurgo come Barnard, chiamato a fare ore e ore di volo per andare a togliere la zecca a un cane morto dall'altra parte della terra.
Questa
no?
È un'immagine.
Devo dire che esatto, sì. La metafora è perfetta.
Ecco, mi piace,
reso l'idea.
Credo sia stato capito, e purtroppo nell'ambito commerciale, senza fare nomi di nessun genere, ma basta accendere la televisione e ne vediamo in continuazione, soprattutto in Italia, io dico sempre: ciò che funziona non è ciò che in qualche modo ha livello, spessore e significati, ma è ciò che vende. La televisione è una vetrina, tu metti i tuoi prodotti in vetrina, se la gente entra in negozio tu il giorno dopo riapri, se la gente non entra puoi vendere la roba migliore del mondo, chiudi e vai a fare un altro lavoro, no? Quindi
Vogliamo sottolineare in qualche modo l'input che ci ha dato la nostra ascoltatrice preferita.
Perché tra il 1932 e il 1934 Nino Rota ha scritto, e parliamo di musica assoluta, naturalmente non legata al cinema, una serie di balli per piccola orchestra. Uno di questi si chiama Il ballo della noia, e quindi non potevo trovare di meglio. Orchestra della città di Ferrara, diretta da Giuseppe Grazioli.
Thank you.
Il ballo della noia di Nino Rota, qui con l'orchestra della città di Ferrara, diretta da Giuseppe Grazioli, e speriamo almeno per oggi di non risentire più Antonella.
No, infatti invece vogliamo risentire Gigi Cifarelli.
Assolutamente, anche perché prima ha citato un artista, tra gli altri Chet Baker, che amava cantare, tra le altre cose, My Funny Valentine, che è proprio il tema che stiamo per ascoltare. Sì. È una versione anche abbastanza struggente la sua, no? Con questa voce rotta.
Nel mio caso questo brano significa in questo disco, che tra l'altro è del 99, mentre quello di prima era del 91, quindi sono passati tanti anni, e la cosa che mi fa piacere riascoltando è sentire quanto, grazie a Dio, sono ancora attuali queste cose. In questo disco io feci tutti i brani miei, eccetto che due grandi classici. Uno è The Long and Winding Road dei Beatles, che ho trasformato in un brano soul jazz, e l'altro invece è appunto My Funny Valentine, un grande classico del jazz scritto da Rodgers e Hart, che invece ho trasformato in una canzone quasi pop soul, che tra l'altro è piaciuta moltissimo, al punto di sentirmi dire da molta gente: odiavo questo brano, sei riuscito a farmelo a farmi ricredere, a farmelo godere. E ringrazio tutti quelli che chiaramente hanno detto questo, come quelli che hanno detto invece l'hai massacrato.
Beh, mi sembra,
ringraziamo entrambi.
È quasi superfluo, ma lo chiedo ugualmente. Beh, anche per te, come per tutti i grandi jazzisti, gli standard sono stati una palestra fondamentale.
Sì, ma sai, il discorso prima, le canzoni, perché io sono molto legato a questa cosa, proprio perché ho sempre amato cantare. E quando mi sono accostato al jazz, per tanti anni ho smesso di farlo, perché tutti suonavano e nessuno cantava. Io sono stato quello che a un certo punto ho iniziato a riproporre e a ritrovare un certo tipo di cultura che qui si era sostanzialmente un po' persa e arenata, cioè il concetto basilare, le canzoni e il jazz fatto attraverso le canzoni, attraverso la grande scuola che è stata quella di Nat King Cole, quella di Duke Ellington, che ha scritto una marea di canzoni, quella di Frank Sinatra, quella della Free Gerald, di Sarah Vaughan e di tantissimi altri. E siccome citiamo i musicisti a noi cari, devo dire anche che questo brano vede la presenza di un caro, carissimo amico che non c'è più, e al quale Milano ha dedicato un auditorium, che è Stefano Cerri. E sì, questa fu la sua ultima apparizione discografica prima di andarsene
al basso.
Troppo presto, al basso.
Bene, ascoltiamo My Funny Valentine. Smart.
you have for me. Not if you come for me. Stay little Valentine, stay. Each day it's Valentine.
Voce la chitarra di Gigi Cifarelli da un disco del 1999, With the Eyes of a Child. Questa era la splendida My Funny Valentine. E che estensione, la voce di Gigi?
Sì.
Purtroppo il tempo e il cantare male e soprattutto il fumo passivo nei jazz club per tanti anni mi ha tolto un po' di parte alta, perché un po' di problemi con le corde vocali.
Però compenso ti dovrebbe aver dato un po' di parte bassa.
No, anche perché quando all'epoca si respirava fumo eccetera eccetera, andavo addirittura, facevo delle note assurde in basso. Ce l'ho ancora molto buone adesso, però ho perso praticamente il falsetto, che non ho più. E vabbè,
e forse ha perso anche una Parigi-Roubaix per questo,
che corsa, insomma,
un cartone animato potresti fare l'orco a un certo punto,
l'ho fatte tante di quelle cose là. Tornando al discorso di prima, è stato un periodo che facevo le voci per i cartoni animati,
tutto torna.
Musica bestiale,
lo dice con soddisfazione.
Sì,
proprio.
Poi sì, parliamo sì, di cartoni animati e improvvisamente arriva questa rubrichina dove appunto mi piace sbizzarrirmi andando a cercare musiche che in qualche modo hanno a che fare col mondo animale. Oggi sono stato calligrafico e ho preso semplicemente un gruppo che si chiama Pantera.
Ah, ecco,
mi piaceva questo.
E prima, morbido, un gruppo di quelli morbidi, vero?
Abbastanza, diciamo che loro sono noti nell'ambito dell'heavy metal per aver creato un suono ispirato dal thrash metal, che venne però chiamato groove metal per la maggiore lentezza e pesantezza. Io sto dicendo tutto ciò a mia insaputa, perché non mi dicono nulla queste cose, ma
lo sappiamo, però realtà così ci introdurranno in qualche modo alle ruggenti chitarre.
Non conosci l'era del groove, cioè la gruviera.
Esatto, questa accogliamo benevolmente.
Il duo Bartezzaghi qua che si sta scatenando.
Solo attenzione, perché a volte si casca male con questo atteggiamento, perché io appunto ero convinto che Pantera fosse l'animale. In realtà ho scoperto che il nome deriva dalla città di Pantego, scritto Pantego, nel Texas, e non dall'animale, quindi la pantera, che in realtà appare solo come uno dei principali simboli dell'età giovanile del gruppo. Quindi, essendo di Pantego, in realtà avrebbero dovuto chiamarsi Pantegana.
Certo, lo sapevo. Sapevo che finivamo là. Va bene.
Ma questo dice la loro biografia. Vabbè. Comunque, questo è un bel pezzo, secondo me. Cowboy from Hell.
Ok.
Questi Cowboys from Hell hanno la particolarità di accompagnare le mandrie non con dei cani pastori, ma con delle pantere pastore.
Poi loro arrivano dal Texas, per cui effettivamente
fanno quel lavoro lì, diciamo. Sì, sono belli duri, e così sottolineiamo il fatto che ci piace uscire decisamente, bruscamente dai territori sonori tipici della nostra rete, ma a Babilonia facciamo questo, facciamo e altro. Anche con il nostro ospite di oggi, che viene avvolto così come noi da questi archi soavi, a un certo punto, e poi mi cambia anche la voce, non so.
Sì, esatto, diventa più mellifluo.
E cosa succede?
Succede che siamo nella nostra farmacia sonora. Abbiamo pensato che effettivamente la musica può guarire. E questo, su questo siamo più o meno tutti d'accordo, ma noi abbiamo cominciato a fare una specie di decalogo per cercare veramente quale specifica musica guarisce da quale specifica malattia. In questo caso stiamo un po' sul vago, questo è una, come dire, una sorta di cura preventiva. In effetti, quando uno fa un viaggio esotico, poi finisce che va incontro alla possibilità di prendere dei virus appunto esotici.
Una profilassi sonora.
Una profilassi, esatto. Una profilassi che poi spiattella fin da subito qual è il problema, perché questo pezzo di Björk si intitola Virus.
Ooh.
i virus innescati da Björk, che servono poi a fare gli anticorpi. E quindi...
Ah no, pensavo fosse il nome del gruppo.
No,
è Björk.
È Björk, la grande Björk, che spesso capita dalle nostre parti. Noi siamo in chiusura, caro Sergio, e sì, Gigi lo dobbiamo congedare, ma naturalmente lo congediamo come piace fare a noi, cioè con un brano musicale. Cosa hai scelto per chiudere?
Ho scelto questa volta un brano che io amo da anni, che ho un pochettino portato in giro e che tra l'altro è registrato dal vivo in un locale che purtroppo a Milano ha fatto il suo tempo, e che è Le Scimmie, registrato dal vivo, dove si ha un po' l'idea di come mi piace molto organizzare le serate dal vivo, perché questo è un disco registrato senza prove, senza nulla, cioè io salgo sul palco, invito un tot di amici e un tot di musicisti con i quali chiaramente c'è un'intesa e li faccio suonare, e l'arrangiamento praticamente del brano nasce sul palco, perché io davo un po' a gesti e a movimenti, gli attacchi, eccetera, eccetera. E in questo brano ospito uno straordinario amico, un grandissimo cantante di colore, che è Ronnie Jones. E il brano è un brano che ha avuto una grande risonanza mondiale per tanti anni, ed è Sunny, scritto da Bobby Hebb, di cui ho avuto il piacere immenso di sapere che su Wikipedia la mia versione, è stata segnalata come una delle migliori versioni di questo brano.
Bene, grazie a Gigi Cifarelli, un grande chitarrista
e
un grande anche cantante, abbiamo sentito, e anche un agitatore della scena, non solo di quella milanese. Noi agitiamo quel che possiamo, di solito cerchiamo di agitare altro.
Queste cose le devi dire, ma senza poi ridere,
perché non ti vedono.
Ridere, se no si capisce che c'è il doppio senso.
No,
ma lui non l'ha fatto poi.
Quasi serio. Dobbiamo salutarci, Sergio. So che vorresti restare attaccato a questo microfono fino alle 12 del domani, ma così si deve fare.
Fino alle 12 del domani, mi piace.
È volato il tempo.
È volato. Letteralmente. Noi diamo appuntamento a settimana prossima ai nostri ascoltatori. Grazie di nuovo a Gigi.
Grazie a voi tantissimo, e grazie a tutti quelli che mi supportano e mi sopportano.
Un saluto,
alla prossima.
A presto.
Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life is torn like a windblown sand. Rock was formed when you held my hand. Sunny, one so true, I love you. Thank you for the smile upon your face. Sunny baby, thank you for the gleam. It shows your grace. You're my spark, nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny, one so true. I